E questa era I Wish del buon vecchio Stevie Wonder. Noi siamo invece sempre quelli di Radio X, nella versione del martedì di Extra Live, trasmissione che va in onda tutti i giorni, ma ogni giorno c'è un conduttore diverso. Oggi ci occupiamo di formazione, scuola, ma anche come sempre di cultura, e oggi ci occupiamo con molto piacere di uno spettacolo che andrà in scena a partire da domani e fino a domenica 8 febbraio, uno spettacolo che si intitola Prima del Silenzio, il cui il protagonista è Leo Gullotta, che è qui con noi. Buonasera.
Buon pomeriggio, bentrovati. Bentrovato a te Andrea, bentrovato agli amici in console, bentrovati agli amici di Radio X.
Grazie e benvenuto di nuovo.
Grazie.
Grazie anche per aver fatto le scale, ho visto come sono.
Ma sono belle scale, però va benissimo, l'importante è incontrarci con chi ama ascoltare.
Allora, come sta? Quando è arrivato?
Sono arrivato ieri sera, poi oggi mi sono occupato di tutta la promozione che il Teatro Massimo fa in occasione dei suoi spettacoli, e questo fa parte della mia professione.
Certo.
E quindi farlo con estrema leggerezza, con estrema piacevolezza anche.
Prima parlavamo con Carol di comunicazione di rete. Oggi per voi attori è più faticoso, perché la promozione insomma prevede una serie di canali che vi impegnano abbastanza.
Non è più come prima, diciamo. La comunicazione vale ovviamente per la cultura in generale.
Certo.
Vale,
certo.
per il teatro, lo spettacolo tutto, ma fa parte, perché oggi anche non è che il pubblico, gli amici non amano andare al cinema, non amano andare a teatro. Oggi siamo bombardati dalla pubblicità di qualsiasi tipologia, quindi il far sapere che in quel posto c'è quello spettacolo o quel film significa soltanto ricordare che in quel luogo possono andare nei giorni descritti o indicati, quindi ricordarlo. E questo fa bene, comunque fa bene sapere, se no si vive nel vuoto totale, dove già questa società insomma è in un vuoto abbastanza problematico.
Eh sì, senta, prima che mi dimentichi, lo dico subito, perché poi i suoi impegni di comunicazione e promozione non finiscono ovviamente con Radio X, perché lei incontrerà anche il pubblico.
No, comunque al di là della promozione, sì, anche il piacere di parlare,
certo,
di sentirci, di rapportarsi con noi, il pubblico, in questo caso di Cagliari, della Sardegna, di informare, è un modo di avvicinarsi da ambedue le parti al di là della informazione.
E appunto dicevo, sarà un'occasione per incontrare il pubblico, il suo pubblico, venerdì 6 febbraio a partire dalle 17:30 alla MEM. Anche questo è uno degli appuntamenti insomma consueti, quando gli attori che fanno parte del cartellone del Teatro Massimo passano in città, incontrano gli spettatori cagliaritani, che sono intanto sempre molto fedeli, perché ogni anno il Teatro Massimo insomma fa un numero di abbonamenti molto molto interessante.
Sì,
e
sì,
poi anche molto attenti.
Conosco comunque il Teatro Massimo.
Certo.
Io poi anni fa sono venuto in un'altra occasione di incontro con La Notte dei Poeti a Nora Pula, devo dire, per chi ha avuto possibilità di farlo, è di una magia unica quel luogo, quel posto, quella notte dei poeti.
Concordo.
E poi anni e anni prima sono venuto sempre, non so se a questo teatro, perché so che è stato aperto da 5 anni la Sala del Massimo, e in un altro teatro probabilmente, non mi ricordo adesso,
all'Alfieri, che era il luogo deputato alla prosa,
con uno spettacolo che si chiamava Vaudeville, che era il summa di molte cose di Feydeau.
Sì. Senta, allora
senti,
visto che...
mi chiamo Leo.
Diamoci del tu.
Mi
va
devi
bene.
Dare del Leo.
Va bene. Va bene Leo, ti do del Leo. Allora, visto che ci siamo, chiacchieriamo un po', insomma, perché ormai insomma, sono molti anni che...
56 di professione,
56 anni di professione.
56, 69,
cioè,
di età anagrafica.
Quindi che hai cominciato
ragazzino
nella tua Catania.
Per una serie di circostanze, isolano anch'io,
sì.
E infatti io sostengo che chi nasce nelle isole, in questo caso Sardegna e Sicilia, si nasce al sole, e quindi c'è una maggiore recettività naturale, il sole, quindi anche una brillantezza intellettuale, una brillantezza verso la vita, soprattutto a regalare sorrisi.
Sì, ma anche se forse i catanesi sono un po' più, come dire,
espansivi
teatrali e drammatici dei cagliaritani.
Certo, ci sono delle storie precise, intendiamoci, ma anche voi altri, anche dal punto di vista di eccellente e buona politica, avete dato vita a uomini non da poco.
No, ma parlavo proprio del carattere in genere dei cagliaritani.
Sì, ma anche quel carattere, Berlinguer aveva catanesi. Un carattere semplice, sì. Gioioso, poi faceva il suo lavoro, era un uomo che credeva, e meno male, ai suoi principi, alle sue note, alla terra che lo ha generato, lo ha stimolato semplicemente ma profondamente per ciò che voleva fare e che ha fatto.
Senti, ma quando tu hai cominciato direttamente con lo stabile
allora,
di Catania?
Diciamo che io ho iniziato ragazzinissimo.
Bambino,
ma tutto questo, per chi ci sta ascoltando, deve immediatamente diciamo tornare indietro di parecchi anni, quindi stiamo parlando grosso modo della fine degli anni 50, prima degli anni 60, ragazzino, quindi 13enne, 14enne, non c'era nulla. Oggi i ragazzi per fortuna hanno mezzi di informazione, di comunicazione.
Però c'era un teatro stabile, nobilissimo.
No, doveva nascere. Stato proprio fra quelli che ha visto la nascita del suo primo anno. Per una serie di circostanze io sono stato attratto per curiosità, perché non c'era nulla. E quindi ero un ragazzino, nato in un quartiere povero, semplice, figlio di operai, che per fortuna, ultimo dei suoi figli, papà ci ha fatto studiare, quindi con grande dignità, non c'era niente, ero un ragazzino curioso, questa curiosità mi ha accompagnato allora, mi accompagna per fortuna fino ad oggi, e quindi la curiosità aiuta.
E ti ricordi cos'è che, proprio la prima cosa, o comunque almeno la prima che ti ricordi, qual è stato il momento in cui hai detto... Questa è la mia grande passione.
No, non c'era niente di tutto questo, non sapevo nulla di teatro, spettacolo, fuoco sacro.
Tu andavi lì a curiosare.
Ero curioso, quindi ho iniziato con il CUT, allora Centro Universitario Teatrale, mi ci sono ritrovato, non sapevo che era. Davano per ammissione a un corso sulla conoscenza del teatro. E mi sono presentato, piacere, era d'ammissione. Lei cosa ha portato? No, non ho portato nulla, quindi non sapevo assolutamente nulla. Mi hanno messo sotto gli occhi un testo, uno stralcio del Manzoni, della Delchi. L'ho detto, bene, la mia curiosità era finita. Poi mi hanno mandato la lettera dicendo ammesso tra i 12. Tra i 12 ero un ragazzino tra universitari, e quindi al saggio finale, dopo i 2 mesi, dovevano scegliere uno stralcio di un'opera, e hanno dovuto scegliere laddove c'era un ragazzino. Un giovinetto, ed era Morti senza tomba di Jean-Paul Sartre, dove appunto la storia, ci sono dei partigiani, uno di questi ha il fratello, vengono incarcerati, poi muore, eccetera eccetera. Quella sera, infatti la vita è fatta di momenti, di incontri, di casualità, per me era finito tutto. Invece quella sera ad osservare questo saggio c'era quello che poi sarà il direttore di quello stabile, che dovrà nascere da lì a qualche mese. Aveva visto lo spettacolo, mi ha chiamato, mi ha detto che c'era l'inaugurazione della stagione e quindi l'avvio del Teatro Stabile di Catania. L'inaugurazione era con un lavoro di Pirandello, che era questa sera si recita a soggetto, per fare uno dei tenentini che c'è nell'opera. A occhi chiusi ho accettato subito, ma figuriamoci, ma non sapevo assolutamente nulla. Io mi sono ritrovato con monumenti dello spettacolo italiano ed europeo, ma senza sapere che cosa. Con loro sono rimasto 10 anni, diciamo la mia formazione, quindi sto parlando di lavorare con Turiferro, Salvo Randoni, Leonardo Sciascia, Giuseppe Fava, Franco Enriquez,
insomma stiamo parlando
Gianni
davvero
Bonagura,
di
monumenti. Quindi chi è che voleva,
con l'incoscienza della gioventù,
chi voleva crescere aveva possibilità di vedere, di ascoltare. Ho saputo osservare, soprattutto avere una disciplina teatrale, soprattutto avere una conoscenza, perché allora si facevano tantissime commedie negli stabili. E dopo 10 anni ho capito che chi fa la mia professione deve osservare la vita, il mondo, non può essere soltanto un impiegato di uno stabile, senza nulla togliere agli impiegati, intendiamoci. Beh, un attore deve avere un bagaglio di osservazioni, di curiosità.
Deve portarsi dentro la vita.
E mi sono trasferito a Roma. A Roma è iniziato tutto un altro percorso, sempre di curiosità, e quindi il teatro leggero, ho continuato a fare spettacoli teatrali, Cobelli, Enriquez, e poi c'è stato
poi è arrivata
questo,
la TV, questo il cinema.
No, prima è arrivato il boom di quello che allora era il cabaret, ma che non è quello di oggi, non è la barzellettina, è un'altra cosa. Infatti allora era tutto un gruppo di colleghi che venivamo tutti dal teatro, e quindi sto parlando di Tullio Solenghi, sto parlando del buon Daniele Formica, sto parlando di Maurizio Micheli, lo stesso Abbatantuono, era quel movimento. E infatti spuntarono tutti i film, le famose dottoresse ai servizi militari e quant'altro, che mi ha permesso di conoscere la macchina da presa e quindi avere un rapporto verso questo mezzo.
E quindi di aggiungere esperienza.
Sì,
alla
linguaggio,
tua...
sono linguaggi della professione che un attore, insomma,
certo,
dovrebbe conoscere.
Certo.
C'è il linguaggio del cinema, il linguaggio del teatro, il linguaggio davanti ad un microfono, tantissima radio ho fatto con Radio Firenze. Lì è cominciato il primo varietà con Delia Scala, radiofonico ovviamente, e poi è arrivato la televisione, e poi è arrivato il cinema d'autore, e poi è arrivata quella televisione che con un varietà che è durato 22 anni, a parte i film girati e quant'altro, mi ha permesso di entrare, 22 anni sono tanti,
sì.
non c'è stato mai una fenomenologia di varietà.
Prima il Rai, poi Fininvest.
Sì. Ecco, la cosa che invece ti posso dire, che stranamente
lo ricordiamo, stiamo parlando insomma di quei
di
programmi
Biberon,
che facevano
di
milioni
di banana,
e milioni di ascoltatori,
di Bagaglino, no? Di Salone Margherita, 22 stagioni con ascolti impressionanti, stiamo parlando di 14-13 sì, 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 milioni. Quindi questo lavoro mi ha permesso di entrare con il mio lavoro, sempre attento, sempre con grande onestà, sempre con grande voglia di regalare, di far bene comunque il mio lavoro, mi ha permesso di entrare nelle case degli italiani, a tutt'oggi, voglio dire, amato anche per ciò che ho potuto regalare loro di serate piacevoli, di ricordi e quant'altro. Anni, dicevi, della RAI, anni di televisione commerciale. La RAI, noi siamo stati 7 anni, bene, quest'anno ha festeggiato i suoi 60 anni di televisione. Mm-hmm. Questo per dirti che molte volte le cose nascono con pregiudizio, che è una cosa terribile, il pregiudizio. Poteva piacere, non piacere, ma è stato un fenomeno comunque,
certo,
anche per
certo.
La RAI è stato il festeggiamento della RAI, non c'è stato nessun tipo di ricordo per quelle serate milionari di telespettatori, e quindi hanno festeggiato cose che nessuno forse si ricorda.
Tra le altre cose, oltre te c'erano altri grandissimi nomi,
e la
uno
ditta,
per tutti, Orazio
la
Leonello.
Ditta storica professionalmente, no? Perché quel lavoro, ripeto, poteva piacere o non piacere, però c'era tanta professionalità.
Mm-hmm.
Si scriveva, non si inventava nulla, e un trio, voglio dire, che tutti quanti ricordano: Pippo Franco, Oreste Leonello, il grande Oreste, e io, e poi Gabriella Ferri, e poi la nascita di signorine che poi sono diventate delle pin-up, delle starlet molto, molto amate dal pubblico, nate addirittura, la Marini è una che nacque lì, insomma,
certo,
è cresciuta
certo, certo.
Lì, ma c'era soprattutto professionalità. Ecco, per esempio la RAI in questi festeggiamenti è come se non fosse esistiti. Questo mi è dispiaciuto, perché avverto sia da parte della carta stampata, sia in questo caso appunto della RAI, la televisione, un pregiudizio ambiguo, una cosa che personalmente non amo, ecco perché lo dico. Il pregiudizio e la censura non dovrebbe mai accadere da nessuna parte.
E invece appunto, insomma, tu hai fatto un bellissimo, diciamo, riassunto di quella che è stata, insomma, la tua lunga e onorata
carriera. Sono stato fortunato,
corriera.
Sono stato un ragazzino sì. fortunato, soprattutto
e senza pregiudizi.
Quello nella vita, perché io divido il lavoro dalla vita. La vita
certo.
è una cosa. non confondo mai le due cose. Io cammino, passeggio, parlo, incontro, mi diverto, nel senso di che l'incontro con le persone è sempre un momento gioioso, divertente. Poi c'è il lavoro, e nel lavoro sono molto tedesco, pretendo da me stesso tantissimo, perché se il pubblico ti ha donato una stima, devi sempre essere di più nella ricerca, nel voler dare, devi essere sempre molto forte. Non ti regala niente nessuno, né mai nessuno mi ha regalato nulla, però ho capito che se il pubblico ritrova professionalità, qualità, preparazione, disciplina in ciò che fai, come lo fai, il pubblico è straordinariamente contento perché trova una onestà di fondo.
Senti, ma quindi adesso, insomma, la domanda mi sembra un po' stupida, però te la faccio lo stesso. Tu hai fatto, insomma, se dobbiamo parlare poi di cinema, parliamo di Nanni Loi, parliamo di Tornatore.
Fammi le domande che desideri,
no,
io rispondo.
Stavo pensando, hai mai avuto problemi? Ti sei mai sentito dire, guarda, saresti perfetto per questa parte, a teatro, al cinema, ma sai, tu sei quello del bagaglino, per cui...
Ah, ma questo lo scrivevano.
Sì, certo, l'abbiamo letto tutti.
Però con stima, ecco quindi il pregiudizio. Mi ricordo che io facevo diciamo il varietà televisivo che abbiamo appena detto, e dicevano no, perché su, giù, peccato perché c'è Leo Gullotta, bravissimo attore, che si trova in questo programma. Ma è il mio lavoro. Io lavoravo come gli altri, era
con
il nostro lavoro,
che...
è quello che tu devi vedere nel dare, non nel presupporre che comunque, a parte il fatto che io nella vita sono stato sempre, se era questo che desideravano sapere, molto limpido, sia dal punto di vista ideologico sia dal punto di vista personale. Io non ho mai nascosto nulla, anche perché mi sembra che la vita si debba vivere in maniera leggera e serena. Io mi dovrei preoccupare o vergognare se spacciassi, se appartenessi a camorre, 'ndranghete o quant'altro, certo, di mafioso, o comunque di non fare truffe, di non prendere soldi pubblici, come spessissimo leggiamo, vergognandomi un po' da cittadino, certo. Ecco, io in questo senso, però l'ambiguità, il servilismo da questo punto di vista è parte integrante di storia, nel raccontare poi sulla carta scritta, più sulla carta scritta. Poi quando facevo il film, magari film, voglio dire, che sono stati importanti, certo, d'autore, certo, che hanno avuto grande successo, non c'entrava nulla, era loro necessità scrivere bravissimo Gullotta nel ruolo, lo sguardo che... peccato che fa il bagaglino. E io dico, ma che c'entra, scusa, se è un altro mondo. E mi ricordo per Il Camorrista, il primo film di Giuseppe Tornatore, sì, dove facevo un coprotagonista, ero l'emblema dello Stato, facevo un commissario di quelli sani. Scrissero a film, sembra americano, proprio fu un debutto importante per Tornatore di quel film, Gullotta, quant'altro, vinse un Davide Donatello. È peccato però che ha fatto il bagaglino.
Accidenti. Senti, io starei qui ad ascoltarti.
Comunque io ti posso
di
dire
tempo.
aspetta,
no,
se la cosa la si racconta.
Dai.
Gli stessi nella maggior parte al momento dei grandi successi, poi magari li ritrovavi in una conferenza stampa X, Y, ed erano gli stessi che ti avvicinavano, non tutti, e ti dicevano, sai, io ho scritto una commedia pensando a lei. Ed erano gli stessi che dicevano no, perché, quindi, diciamo, c'è una frustrazione inevitabile nella maggior parte di chi è che racconta, che scrive, che evidentemente oltrepassa qualsiasi linea. Se poi in questa cosa c'è un balletto, ripeto, piaccia o non piaccia di altre cose, tu devi vedere il mio di lavoro, così come a nessuno deve interessare ciò che fai, interessa come lo fai il tuo lavoro.
Certo. Facciamo una pausa e poi parliamo dello spettacolo.
Certo, con molto piacere. Non vi allontanate, eh? Thank you.
Sono le 19.51, io sono Andrea Prost, sono a Radio X e sono in compagnia di Leo Gullotta che domani debutta.
Posso dire buonasera a chi è, sì, che magari nuovo, in certo, questo momento certo, si è messo in sintonia con Radio X. Buonasera. State ritornando a casa? Pronti a cenare? Attenzione, sì, le strade, sicurezza, tranquillità.
Anche se qui da noi come a Catania si cena tardi.
Sì, certo, lo trovo giusto. C'è il piacere del desco, di sedersi, di mangiare, di chiacchierare.
Di raccontare.
Poi naturalmente ci sono quelli che mangiano dopo una giornata di lavoro, che magari anziché parlare o dire o relazionarsi con i figlioli e la moglie, comincia a mangiare e guarda la televisione. Questo elettrodomestico, è un elettrodomestico. Tu staresti tutto il giorno davanti ad un frigorifero aperto?
No.
Così dovrebbe essere, insomma. Invece c'è questa malattia.
Il guaio che oggi ci sono anche malattie come queste, vedi? Il tablet,
una malattia,
il PC.
Ma quello genera qualcosa che intanto è importante se si sa usare, perché è un avvento tecnologico straordinario. La verità è invece che nessuno lo usa normalmente. Sono tutti che camminano con questa testa abbassata a mandare messaggini, togliendosi il piacere di alzare gli occhi, di vedere fregi, bellezze architettoniche, il faccino di un bambino, di un vecchietto, un fiore. È come se ci fosse, e il lavoro Prima del silenzio tratta proprio questo, la morte della parola.
Ecco, allora parliamo di, appunto, Prima del silenzio, che è una pièce teatrale di Giuseppe Patruni Griffi, che tu riprendi dopo
È un atto unico di un'ora e mezza, ed è un lavoro straordinario che sembra scritto stamattina, appunto ne stavamo parlando delle cose ovvie, proprio per i temi che ci appartengono, e quindi crisi generazionale, quindi problematiche di natura familiare, crisi coniugali, società in dismessa, che non ci dà più quello che vorremmo, scuole saltate, individualità offese, la morte della parola.
Correva l'anno 79, se non sbaglio, no?
La prima volta che è andato in scena. Questo è un lavoro che fu messo in scena per amore. Infatti la commedia è dedicata al grande Romolo Valli, che lavorò tantissimo con Peppino Patruni Griffi. Peppino Patruni Griffi è una figura importantissima intellettualmente nel panorama del secondo Novecento, grande regista cinematografico,
sceneggiatore, anche lui non si è fatto mancare niente, insomma.
Ma così deve essere la vita, certo. Sai, è più difficile vivere che morire.
Senti, soprattutto è stato un grande anticipatore dei tempi.
Assolutamente, il linguaggio di Metti una sera a cena
nel 69, insomma,
scombinò parecchie cose, meno male.
Lo allora ricordiamo, disturbava ai più giovani,
disturbava la borghesia. Io ti posso anche dire che la ripresa di questo lavoro dopo 30 anni, che ripeto sembra scritto stamattina, per temi e per parola e per scrittura e per qualità, disturba anche oggi. E quindi cos'è? È molto semplice, è un uomo che è scappato, che si è rintanato, che è fuggito dalla sua vita coniugale, dai suoi figli, da questa casa.
È un intellettuale, un poeta,
dove è scappato da tutte queste cose non gli bastavano più, andava oltre, e quindi racconto la vita è parola, e l'unico punto di riferimento, di costruzione che tenta di fare è con un giovane. Quindi la crisi generazionale tra un uomo anziano con i capelli bianchi, così sono, e un giovane che appunto per lui la parola non è nulla.
È un giovane che non sa nulla.
Cerca altre cose. Certo. Lui tenta di infondere invece questa speranza, questa nota di creatività, ma non è possibile. È un uomo che è scappato, è un uomo che si è rintanato, un uomo che sta in un sottoscala, in tutti questi incontri, con racconti straordinari, con scontri, con incubi, perché la sua famiglia arrivano nella sua testa come incubi, e arrivano prepotentemente davanti a lui, sopra di lui, la moglie, il figlio. È un uomo rintanato, è un luogo buio dove sta quest'uomo? Beh, se venite a vedere lo spettacolo saprete la fine.
Non la raccontiamo.
No, assolutamente.
E vogliamo raccontare chi sono i tuoi compagni. Il tuo compagno che come te
compagno,
in carne e ossa più gli altri.
Il collega di lavoro è stato scelto tra 150 provini. Ah. Questo lo dico a quei giovani che normalmente gli sembra una cosa facile fare questo lavoro. E invece sta con me e deve recitare, deve usare la parola.
Non viene da un talent show.
No, viene dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha fatto i suoi 3 anni, ha studiato
e poi si chiama caso, Eugenio Franceschini.
Esatto, poi per caso ho saputo che di famiglia, una famiglia diciamo artistica, perché il papà da sempre è andato in giro per l'Europa a fare spettacoli, arlecchinate, spettacoli per ragazzi o a raccontare la maschera di Arlecchino. E quindi lui ragazzino andava col papà, ha una luce diversa dai soliti su 150.
Avete scelto lui
Franceschini, che sicuramente infatti ha appena debuttato l'anno scorso al debutto insomma dello spettacolo, ha avuto un grandissimo successo e subito ha fatto dei film e avrà una bellissima carriera Eugenio Franceschini. Questo lavoro oggi come oggi ha visto 40.000 spettatori ed è al suo secondo anno di vita, di tournée. Infatti veniamo da Civitavecchia come città, Pistoia, la Toscana, e adesso dopo, da lunedì prossimo, alla volta di Reggio Emilia, Trento e quant'altro, fino ai primi di aprile.
Dicevo, poi ci sono anche delle apparizioni di altri illustri.
L'ho detto prima, non sono incubi. Quindi,
c'è Paola Gassman.
Naturalmente la moglie è una fantastica, Paola Gassman, naturalmente non è presente, come dire, in carne ed ossa nello spettacolo, ma è il primo incubo del marito, con un avvento tecnologico particolare che in Italia non si è mai, diciamo, messo in atto. Proiezioni sì, ma relazione con l'attore in scena, che dialogo come una scena teatrale, questo no, non
c'è,
si è mai
video,
visto.
Un video sincrono,
è stato, c'è una particolare messa in scena dello stesso regista con il quale io ho fatto i due Pirandelli precedenti di Shakespeare, e poi c'è il figlio che è Andrea Giuliano, e poi c'è un fantastico maggiordomo, sempre come incubo, perché sono tutti nella sua testa, rappresentano la casa, la famiglia, i figli, che è tutto rifiutato da quest'uomo che è Sergio Mascherpa.
Non abbiamo detto il nome e cognome del regista.
Fabio Grossi, detto.
Fabio Grossi, scusa, mi sembrava. Bene, allora, diciamo che abbiamo detto.
Cosa posso dire per
tutto.
Invitarvi a vedere lo spettacolo, che non vuole essere un'imposizione. Questo è uno spettacolo assolutamente particolare, non lo dico pro domo mia. È uno spettacolo dove, osservandolo, vedendolo da spettatore, sicuramente vi stupirà, vi affascinerà. Vi riporto ciò che è accaduto con 40.000 spettatori, vi sconvolgerà, ne rimarrete molto molto colpiti, sarete costretti per i temi che ci sono ad aprire i vostri cassettini dell'anima che avete fatto finta di chiudere, quindi e dopo puntualmente come ogni sera vedo i fazzolettini in sala alla conclusione, dove il pubblico sta in totale silenzio, in totale fascinazione per un'ora e mezza ed esplode alla fine. Questo è anche un segnale dove al pubblico, lo abbiamo detto prima, se tu dai professionalità, testi, qualità, onestà di uno spettacolo, il pubblico rivuole questo. Il pubblico è contento perché lo hai fatto riflettere. Riprendetevi la vita facendo riflessioni e non soltanto con questo spettacolo. Discuterete mentre ritornate a casa, non c'è l'applausetto di cortesia per poi dire dove abbiamo posteggiato la macchina, dove andiamo a mangiare la pizza. Sarete coinvolti dall'uscita del teatro sicuramente per un po'. Discuterete con chiunque, sarete assieme.
E quando succede così, l'arte ha fatto il suo centro. Il teatro e l'arte
non
in
so
genere
se l'arte,
serve.
Io sono contento perché è un testo che oggi, nel 2015, rinvita a riprendersi la vita, la parola, il confrontarsi, il ragionare, il rivedersi nella follia di una società impazzita in questo momento.
Mi sembra perfetto, d'altra parte lo stiamo dicendo attraverso un mezzo che fa della parola il massimo.
Infatti, per quale motivo vive e vince sul concetto televisivo la radio sempre di più? Beh, è un investimento straordinario, lo dicono le ricerche, lo dice tutto, proprio perché la parola radiofonica è anche fantasia. Ti immagini qualcosa che ti arriva l'informazione, la notizia, il pezzo musicale, però ti accompagna in maniera nascosta da uomo X, appunto, silenzioso, verso la fantasia.
Oggi un po' si è tolta la poesia della radio, in questo senso, perché tutte le radio hanno le webcam, rifanno le versioni televisive della
stessa... Perché è lo stesso vizio della televisione, cioè parte un programma di successo, in questo caso radiofonico, ma può essere anche televisivo, e tutti a ruota, indefessamente, lo replicano fino all'infinito. Voglio dire, non è possibile vedere, che ti posso dire, un programma televisivo che è X Factor, poi vedere quello inglese, poi vedere quello americano, tutto uguale, tutto sempre con la stessa chiave, e poi magari ritrovare un programma fatto da una notevole star come è persona di spettacolo per eccellenza come Raffaella, e cadere in questa ripetitività. E uno dice: ma scusa, ma perché? Anche tu eri lì a The Voice, insomma, si ripetono gli stessi temi, e quindi poi non si può non capire, ritorno al tema che siamo partiti, cioè la copiazzatura di tutta una serie di cose, e questo è male.
E quindi, insomma, invece a teatro questo pericolo non c'è, almeno nel teatro di Leo Gullotta.
Prima del silenzio parlate, incontratevi.
Da domani sera al Teatro Massimo qui a Cagliari fino all'8 febbraio, e poi
che sarebbe,
ricordo,
domenica.
Sì, e poi vi ricordo ancora che se volete incontrare in
di potete
persona,
incontrare
vicino,
per Cagliari, perché io cammino, giro, fermatevi,
chiacchiere,
ditemi quello che desiderate.
Mi piace stare in giro per la città.
Sì, mi piace la vita, l'umano, l'incontro.
Senti, ma a Catania ci torni?
Certo, ma
sempre.
Ci mancherebbe, ma figurati se, ma sarebbe
no, immagino,
da stupidi, le radici, magari non spessissimo, però quando ci torno, cioè mi appartiene, la radice è importante, bisogna conservarla, e sarebbe sciocco il contrario, anche se stai in Papuasia.
Hai perfettamente ragione. E dove vai? In Vietnam, da Spinella, dove vai?
Bacio dente, innanzitutto la prima cosa che faccio appena arrivo è la granita.
Dove la compri?
Può essere Spinella, che è eccellente, può essere anche Ernesto in Vietnea, ma c'è anche il rito dell'arancino,
certo.
Che anche lì, ma ormai tutti sono eccellenti. Poi ci sono dei luoghi di eccellenza che mi piace trovare, ma mi piace trovare anche qualche faccia amica di sempre, qualche saluto di quando ero ragazzino nel quartiere,
sentire le voci
dove io stavo, no, le persone proprio, anche se poi ogni anno arriva e ne trovi sempre,
mi manca qualcuno
in meno, ma prima del silenzio loro hanno parlato.
Leo Gullotta, grazie per essere stato a Radio X.
Grazie a voi, grazie,
insomma,
a voi di cuore.
Davvero questo spettacolo, sicuramente chi ci ha ascoltato avrà voglia di vederlo da
ma
qui
tu
fino
verrai?
A domenica, è certo.
E allora se vieni poi ti aspetto.
Va bene.
Se non altro per un saluto, non per complimenti,
certo,
o quant'altro,
certo,
o viceversa.
Certo.
Il saluto, il che mi fa molto piacere.
Farà sicuramente molto piacere anche a me. E noi adesso abbiamo finito, ci salutiamo. Grazie ad Antonio Benoni per l'assistenza in regia. Vi ricordo che questo programma adesso va in diretta, ma domani mattina, subito dopo Buongiorno Cagliari, la replica alle 9.30 e poi... per i più distratti o anche, insomma, per i più pantofolai, c'è sempre la possibilità di scaricare il podcast dal sito di Radio X.
Insomma, prima del silenzio lo potete trovare dovunque, a qualsiasi orario.
Grazie Leo, ciao.
Grazie a voi, auguri. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.